Un saluto agli ascoltatori, un saluto alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30, 331-6214013, il numero a cui potete scrivere durante questa diretta con WhatsApp, Telegram, anche un SMS se volete, diretta @popolarenetwork.it invece, la mail sempre per scriverci durante la puntata. In altri momenti ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare con tutte le tag degli argomenti di cui tratteremo in questa puntata. Ritroviamo la rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi in chiusura di puntata. Vi parleremo del Festival Life, seconda edizione di questo esperimento di Zona K, che l'anno scorso ha dato dei risultati davvero sorprendenti. Si tratta di un festival particolare, multidisciplinare, che si terrà anche quest'anno alla Fabbrica del Vapore. Ci collegheremo più tardi con la conferenza stampa che sarà da poco terminata, mentre vi faremo ascoltare la voce di Claudio Longhi, che torna a dirigere uno spettacolo, il direttore del Piccolo Teatro, che torna a dirigere uno spettacolo, la nuova produzione del Piccolo Teatro Miracolo a Milano. Il riferimento è naturalmente al celeberrimo titolo del omonimo film, ma sentirete, ci sono molte cose da raccontare. Invece mi ha raggiunta adesso un aggiornamento, un annuncio importante, Tiziana Ricci. Ciao Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Sì, per una bella notizia, ci sono stati durante la nostra mostra, la Fabbrica del Vapore, due, non dico mancanze, però sicuramente mancava il catalogo, perché tutti ce lo chiedevano e non era ancora
pronto e l'abbiamo fatto.
E poi in tanti, lo so perché venivano a lamentarsi, non sono riusciti a vedere il video.
Aha.
Il nostro video con tutti i nostri filmati di 50
Studio
anni.
Azzurro.
Che Studio Azzurro, con grande maestria e talento, ha montato. Per cui ha creato questo video bello da vedere, con una soluzione fantasiosa. E però non tutti sono riusciti a vederlo, perché a volte c'era talmente tanta gente che non si poteva entrare nella stanza, oppure non c'era tempo per stare lì. Dura 52 minuti, quindi dura un pochino. Non è necessario vederlo dall'inizio alla fine, però è carino, nel senso che si percorre tutta la storia, i momenti seri e fantasiosi, divertenti di Radio Popolare. Allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a un appuntamento per recuperare queste diciamo mancanze o ritardi. Allora, sabato pomeriggio, che è sabato prossimo, il 7, ci troviamo dalle 17 alle 19, quindi diciamo nella seconda parte del pomeriggio, qui in auditorium a Radio Popolare. Nella prima parte mandiamo il video completo e poi saranno con noi Laura Marcolini e Silvia Pellizzari di Studio Azzurro. Silvia proprio l'ha montato fisicamente e sentiremo, insomma, sentiremo parlare del loro lavoro e ci raccontano come hanno pensato di comporre, di creare questo bel video. Dopo sarà, è con noi anche Giovanna Calvenzi, che come sapete ha curato la mostra e anche il catalogo, e quindi faremo una presentazione del catalogo. Tutto il pomeriggio lo vogliamo noi e Studio Azzurro, lo vogliamo dedicare a Fabio Cirifino, che è la persona con cui avevamo preso gli accordi in estate, che poi purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Un amico di Radio Popolare, sul quale abbiamo sempre potuto contare, e insomma, che ci è, oltre a stimarlo per il suo lavoro, ci è anche stato molto caro. Quindi faremo anche un suo ricordo. E che altro vi devo dire? Ah, una cosa importante, che sabato pomeriggio ci sarà anche l'opportunità di acquistarlo il catalogo. Quindi se già l'avete prenotato lo potete ritirare. E se invece venite sabato pomeriggio c'è la possibilità di acquistarlo.
Bene, allora come sempre prenotazioni @radiopopolare.it. Per prenotarsi vi conviene farlo, perché
Perché l'auditorium ha cos'ha, 100 posti?
Circa 100 posti, e quindi assicuratevene uno. La cosa importante secondo me è da dire appunto che ci sono queste opportunità, cioè di vederlo su uno schermo un po' più grande, che non sia quello per esempio di un telefonino, se mai un giorno lo condivideremo è comunque diverso vederlo all'interno di una sala. Ci sono appunto, come avete sentito, le ospiti che lo commenteranno e quindi vi spiegheranno anche, perché appunto il meccanismo del video, lo possiamo dire, insomma non è una sorpresa, il meccanismo del video è un falso random choice. Cioè, sapete quando appunto si chiede, diciamo, a un dispositivo elettronico, un dispositivo informatico, di scegliere per esempio una sequenza di brani musicali, di immagini e così via. E di conseguenza, una volta scatenata la ricerca random, non sai mai né che cosa ascolterai né che cosa vedrai.
E lì è come sintonizzarsi su un anno piuttosto.
Esatto, è come se si andasse in cerca di un certo anno e si vedessero delle immagini che sono naturalmente immagini importanti della nostra storia, raccolte con grande cura e poi appunto lavorate, montate, eccetera. Come se noi le scegliessimo, in realtà si tratta di un video continuativo, è uno stratagemma molto, molto originale, molto interessante, soprattutto divertente, per avere la sensazione di saltare in maniera libera da un anno all'altro.
Salti magari dal 1983 al 2000, ecco, vai avanti e indietro.
Corrisponde anche un po' al nostro modo di essere, più liberi, no? Cioè, perché sennò avremmo fatto la cosa cronologica partendo.
Noiosa,
dalle prime cose, che però poi dopo, di solito, dopo un terzo già ti sei distratto. In questo modo Studio Azzurro è riuscito a catturare l'attenzione. Io l'ho visto più di una volta perché ho accompagnato delle persone che lo volevano vedere, e effettivamente dura 50 minuti, ma uno non si accorge.
Non si accorge, comunque magari non ha fatto in tempo a vederlo tutto, oppure non ha potuto entrare. Insomma, c'è un'opportunità, quindi mettete in agenda sabato pomeriggio dalle 17 alle 19, venite qui da noi in auditorium, dopo esservi prenotati per forza di cose, perché sapete che i posti sono limitati. E attenzione, perché ci sono tante iniziative in quei giorni, perché poi domenica è l'8 marzo, così, però noi vi aspettiamo.
Allora io ne approfitto, Titi, non mi lasciare, per ricordare le iniziative che in questa settimana Radio Popolare mette in campo per l'8 marzo. Allora, a parte che l'8 marzo saremo in onda naturalmente con delle trasmissioni speciali, verranno tutte declinate, anche quelle del mattino, anche insomma i colleghi hanno pensato a un palinsesto specifico, ma prima, questa sera, c'è uno spettacolo di cui abbiamo molto parlato ieri mattina, che torniamo a ricordarvi, che di cui abbiamo parlato anche ieri sera al Suggeritore Night Live, Voce contro la violenza, realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. In seguito cominciato a pensarlo nel 2023, dopo la tragica storia di Giulia Cecchettin, si sono messi insieme, adesso alcuni di loro sono già all'università, ma continuano a portare in giro questo spettacolo non solo nelle scuole ma in tanti luoghi differenti. Quello dove lo porteranno questa sera alle 20 è il nostro auditorium, ancora una volta, e anche qui prenotazioni @radiopopolare.it.
Allora, e io volevo ricordarvi che venerdì sera, sempre qui in auditorium, ci sono tre donne iraniane. No, forse due.
No, è giovedì.
E una giornalista.
È giovedì.
Sei sicura, Ira?
Non è giovedì?
No, mi pare venerdì.
Aspetta che controlliamo,
controlliamo
subito. Controlliamo subito.
Non vogliamo dirvi cose sbagliate, però nel sito trovate tutto giusto, eh. Infatti anche
aspetta,
noi
vediamo subito.
Sono tante cose.
No, e poi ricordiamo invece che sabato, scusate, il 7 venerdì c'è anche la grande festa Mare Culturale Urbano con le DJ di Radio Popolare, quindi potete venire, se andate sul sito trovate l'iniziativa ed è un'iniziativa che no, in realtà comincia in orario aperitivo con due o tre appuntamenti e poi la sera si balla, insomma ci sono.
No, sai perché ho detto la sera? Perché io pensavo di consigliare di passare qua in auditorium, vedere fino alle 19.
Hai ragione, venerdì 6 marzo. Allora, venerdì 6 marzo Michele Migone conduce questo incontro, certo, che si intitola Iran, le voci della rivolta. Saranno presenti due attiviste iraniane, Leila Mandrelli, traduttrice e interprete, e Elaheh Bandei, che ha partecipato alle manifestazioni in Iran lo scorso gennaio, con la giornalista del Corriere della Sera Greta Privitera. Anche qui prenotazioni @radiopopolare.it.
Ecco, e poi io volevo dirvi che sabato 7 io condurrò come al solito i girasoli e pensavo di farli tutti al femminile. Quindi con...
Questo sì, questo succederà per molte trasmissioni che saranno evidentemente come nostra tradizione dedicate alla settimana dell'8 marzo. Ritorno a dare anche i dettagli, visto che sono stata un po' vaga, sulla festa di sabato 7 marzo, dalle ore 20, sabato 7 marzo appunto, a Mare Culturale Urbano. Tra l'altro appunto prima ci saranno anche dei momenti di incontro, un aperitivo, insomma una serie di cose che precedono la festa. Dunque ci sono tutta una serie di cose. Questa sera lo spettacolo degli studenti e delle studentesse del Vittorio Veneto, venerdì il futuro dell'Iran visto dalle donne, poi sabato 7 marzo
dalle 17 alle 19 ci incontriamo in auditorio
per vedere il video, di Studio Azzurro
e parlare del catalogo.
E poi la sera a Mare Culturale Urbano c'è appunto la festa e tutto quello che la precede.
Ma quante cose facciamo?
E poi vabbè, lunedì ci sarà un palinsesto speciale, insomma, che, di cui vi accorgerete, insomma, perché lunedì è il giorno dello sciopero. Bene, allora, grazie a Tiziana Ricci per essere stata con me, grazie a Studio Azzurro, ancora una volta un ricordo a Fabio Cirifino, hai fatto bene, insomma, a ricordarcelo. Ricordatevi che appunto il modo per ritrovare tutto questo e andare su radiopopolare.it nella sezione iniziative trovate tutti i dettagli di quello che vi abbiamo raccontato.
Ciao a tutte e a tutti.
Grazie,
ciao Ira.
Tiziana.
Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa e non mi interessa, che fastidio. E la vicina molesta, bussa alla porta, passa quei passi, che fastidio. E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa, che fastidio. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che fai tu di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio, che fastidio, che fastidio. Sulle mani solo se sei dell'acquario. Strano, ti facevo proprio sagittario. La chiamo da l'India, Albania, Torino, per un piano tariffario. Nasi alla francese come in fotocopia. Imparare a vivere con un tutorial. Passa premium, clicca qui, ascolta ora. 100 cover, passo nova.
Io non so più cos'è normale, un'allucinazione, se sono matta io.
Se sono matta io. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio, che fastidio, che fastidio. letto di lavoro non faccio schifo. Se non c'è il numero ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico io non so più cos'è normale, un'allucinazione. Se sono matta io, 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 se sono matta. Nonostante i corsi di meditazione, di respirazione,
non posso sopportare
gli arrivisti, i giornalisti, gli alpinisti,
che fastidio.
E poi i tronisti, presentati come artisti,
che fastidio.
Oppure l'inno nazionale al piano paga, gli F24 lo spam,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio.
Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
Allora, per dirla pomposamente, ma probabilmente lei risponderebbe che fastidio, la vincitrice morale, perché questo era il titolo del brano per chi non l'avesse mai sentito, che Dito nella Piaga ha portato a Sanremo e insomma di fatto emerge già che probabilmente il suo sarà forse il brano che la dirà più lunga fra molti, insomma, di quelli che sono stati un po' accantonati. Lascio subito la diatriba sanremese, perché come sapete non mi appassiona molto, almeno per quelli che ci ascoltano spesso, e vengo invece a un'altra notizia di cultura. Debutta domani al Piccolo Teatro Miracolo a Milano. Miracolo a Milano, beh, insomma, cosa potrei dire se non che ovviamente si tratta di uno spettacolo che si ispira al celebre titolo cinematografico, ma in una maniera, insomma, come grandi artisti sanno fare. Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro, ritorna a lavorare con Lino Guanciale, che fanno rivivere insieme, con la complicità drammaturgica di Paolo Di Paolo, la favola bella di Miracolo a Milano. È un omaggio a una città, al suo mito, al suo osservatorio d'immaginario, all'umanità che la abita. 8 febbraio 1951, in un'Italia stordita dal profumo dei fiori che cantava Nilla Pizzi a Sanremo, ed ecco che Sanremo ritorna, e dalla riforma Vanoni, non Ornella, insomma, ma appunto il politico dall'omonimo cognome che rende obbligatoria per la prima volta la dichiarazione dei redditi, approda su grande schermo il Miracolo a Milano, la quinta fatica cinematografica di una coppia meravigliosa del nostro cinema e nel caso dello sceneggiatore anche della nostra letteratura, De Sica e Zavattini. E sostanzialmente la critica lo trova un film poco significativo per la storia di Vittorio De Sica, o quantomeno non caratterizzato come tanti altri suoi film. C'è chi dice che è un'opera consolatoria, i conservatori dicono che è eversiva, insomma, il film però entra nel cuore degli spettatori e tutti si ricordano alcune delle scene più famose. Sono passati 75 anni e Claudio Longhi e Lino Guanciale, appunto con Paolo Di Paolo, invitano il pubblico a fare ritorno a quella favola bella, quella che in qualche modo interpretava i sogni di un'Italia che era appena uscita dalla guerra. Un omaggio alla Milano del passato e del presente, al suo mito, al suo osservatorio d'immaginario, sfruttato, inespresso, deflagrato, e alla complessità che ogni città porta iscritta nei suoi abitanti. Sentiamo cosa ha detto Claudio Longhi a proposito di questo progetto e del suo iter.
In realtà, fin dal mio arrivo qui a Milano, mi ero posto il problema di immaginare uno spettacolo che potesse essere un omaggio a Milano e fosse al tempo stesso un omaggio al Piccolo Teatro. Era un appuntamento ineludibile, nella misura in cui questo teatro è il Piccolo Teatro di Milano ed esiste un rapporto viscerale tra questa città e questo teatro, quindi era importante trovare un modo di raccontare teatralmente la città. Ovviamente questa esigenza, questa spinta si è fatta più forte mano a mano che si avvicinava un appuntamento importante che è l'80esimo del Piccolo Teatro, che ricorrerà il 27 maggio, il 14 maggio del 2027. Ed era importante anche immaginare un percorso che conducesse la città, la comunità degli spettatori, la comunità artistica del Piccolo a quell'appuntamento. E a quel punto la scelta è caduta per l'appunto su Miracolo a Milano. La scelta è nata sostanzialmente da una serie di considerazioni. In prima battuta la necessità di omaggiare, dicevo, la città e il teatro, e immediatamente la mente correva a un grande antecedente che è il Nost Milan di Strehler. E quindi una possibilità era quella di percorrere una via strettamente drammaturgica, un repertorio teatrale che potesse andare in quella direzione. Dall'altra parte però consideravo anche l'importanza di interloquire con un altro pezzo della storia di questo teatro, del Piccolo Teatro, e penso naturalmente all'anima ronconiana del Piccolo Teatro. E non nascondo anche che quell'idea di cercare un modo di raccontare teatralmente la città per me era figlia di un rapporto stretto con Ronconi, la sua idea di raccontare Roma attraverso il pasticciaccio quando era direttore del Teatro di Roma, e anche il progetto che ha rincorso a lungo di raccontare Milano attraverso le pagine del Corriere della Sera. Il dialogo con la componente ronconiana mi spingeva a cercare dei materiali di lavoro che non fossero strettamente drammaturgici, che non fossero un copione in senso stretto, ma dei paradigmi di altra natura. Se penso alla stagione ronconiana a Milano, mi vengono in mente spettacoli come Lolita, per un verso, o quel che sapeva Mesi dall'altra parte, quindi la sceneggiatura cinematografica da un lato o il romanzo dall'altro lato. E a quel punto Miracolo a Milano è stata la scintilla che ha prodotto il cortocircuito. La scintilla che ha prodotto il cortocircuito perché ci troviamo davanti a uno straordinario film, quindi la tradizione della sceneggiatura, ma non dobbiamo dimenticare che quel film ha un antecedente significativo, un breve romanzo di Zavattini che viene pubblicato nel 1943, Totò il Buono. Quindi in qualche modo la vocazione, meglio, la matrice teatrale da una parte e la matrice letteraria dall'altra parte trovavano un momento di sintesi in una proposta come Miracolo a Milano, che per mille ragioni ci rimanda a quel Nost Milan e a quella dimensione di umanità profonda che Strehler inseguiva sulle tracce di Bertolazzi, e in qualche modo lo spettacolo nasce idealmente sotto questi numi tutelari.
Grazie Claudio di questa scintilla. E mi fa piacere ricordare che appunto Claudio ci ha parlato di questa genesi, e poco meno di un anno fa ci trovavamo...
Allora, avete sentito Claudio Longhi a proposito di Miracolo a Milano, che debutta domani, è la nuova produzione del piccolo teatro, al Teatro Strehler per l'esattezza, domani è la prima alle 20:30, una nuova collaborazione fra Longhi e Lino Guanciale, che da parecchio tempo insomma collabora, fin dai tempi in cui Claudio Longhi era il direttore dell'ERT, noi vi ricordiamo che la replica del 15 marzo sarà arricchita da un touch tour guidato dedicato al pubblico cieco e ipovedente, la scoperta dei costumi, degli elementi scenografici, con un'audiodescrizione dello spettacolo trasmessa in cuffia in collaborazione col Centro Diego Fabbri ETS di Forlì. Mentre le recite del 7, 8, 14, 15, ancora 21, 22, 28 e 29 marzo sono sottotitolate in inglese e in italiano, sottotitoli che sono accessibili attraverso una app gratuita. Dunque ci sono, questo è il progetto di accessibilità del piccolo, insomma, che cerca di rendere i propri spettacoli accessibili sia a chi non parla italiano sia a chi avesse appunto una disabilità visiva. Dunque noi, oltre a ricordarvi questo debutto importante, vi diciamo anche che fra poco abbiamo la pubblicità e che ritorneremo tra pochissimo con la seconda parte di Cult, con tanti ospiti, tante voci.
After day I'm turning colorblind. Everything looks dimmed and dry. My limbs are paralyzed. How did it happen? How did I choose to leave my home, to lose my light? Lately I can't recall. Are growing roots. I see their faces, the flame has died. They found a way to compromise. How do I look for mine? Thank you.
Bentornate e bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, dato che martedì, come faccio sempre, vi segnalo anche alcuni altri titoli. Debutta al Teatro Carcano proprio quest'oggi Moni Ovadia con il suo Moby Dick. Avremo certamente occasione di parlare nei prossimi giorni, ma intanto noi vi diciamo appunto che la serata di stasera prevede questo debutto, così come prosegue Moby Dick nell'adattamento di Michela Miano con Matteo Milani e Giorgio Borghetti e poi Niccolò Giacalone e una serie di altri interpreti per la regia di Guglielmo Ferro. Lo spettacolo è al Teatro Carcano fino all'8 marzo, cioè fino a domenica. Segnaliamo poi che un altro appuntamento è quello con, da questa sera fino al 15 di marzo, quindi per 2 settimane, con la trilogia del benessere. Sono i testi che compongono questa trilogia, che sono nati negli anni 80, quando lo spreco più sfrenato del consumismo conviveva con la disperazione degli ultimi sulla Terra. Sono temi più che mai attuali e amplificati. Libero, il primo dei tre atti unici, fu messo in scena da Giorgio Strehler nell'88 al Piccolo Teatro di Milano. Libero, il battesimo, fa parte di un progetto che insieme a Sparta, con la comunione e Buon Natale, l'estrema unzione, nella sua rinnovata messa in scena mette in luce i cambiamenti sociali intervenuti nell'ultimo ventennio. A suo tempo Claudio Magris definì questa trilogia una specie di sacra rappresentazione che va al fondo della violenza e del dolore, una realtà di sofferenza attuale ma anche antica, anzi, direbbe Claudio Magris, arcaica. Lo spettacolo, come vi dicevamo, va in scena da questa sera fino al 15 di marzo, mentre ci tenevo a dirvi che prosegue il Festival FOG, di cui abbiamo parlato con Umberto Angelini, il direttore artistico di Triennale Teatro, con tante proposte che per quasi 2 mesi saranno sul palcoscenico della Triennale. Vi abbiamo fatto anche ascoltare la voce di uno dei primi protagonisti che insieme a Romeo Castellucci con un altro titolo ha inaugurato il weekend, il primo weekend di FOG lo scorso weekend, ovvero Mario Banusci. Adesso vi segnaliamo che oggi e domani ci sarà la performance Analphabet di Alberto Cortés, uno spettacolo che esplora le relazioni queer inventando un fantasma romantico che cura gli amori tossici. Alberto Cortés è anche in scena con Luz Prado al violino. La performance è molto attesa perché appunto anche questo artista è un artista che difficilmente si vede in Italia e che nel Festival FOG è possibile scoprire questa sera e domani sera.
It's gonna rain. You look at the sky with its big
The World So Madly, Rat Boys, mentre prima c'era Marta Del Grandi, artista di grande talento, come sono di grande talento gli artisti che parteciperanno alla seconda edizione del Festival Life, uno dei festival più nuovi e anche interessanti della scena milanese, alla Fabbrica del Vapore anche quest'anno, a partire dal 30 di aprile fino al 21 di maggio. Life, il suo sottotitolo completo è Theatre Arts Media Festival, è un festival multidisciplinare. Da pochissimo a Palazzo Marino si è tenuta la conferenza stampa, letteralmente da pochi minuti è terminata. E allora noi siamo collegati con Renata Viola, che è una nostra grande amica, insomma, da tanti anni, che insieme a Valentina Castlunger e Valentina Piccariello cura il Festival Life anche in questa seconda edizione. L'hanno presentato insieme all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e alla dirigente dell'unità progetti speciali della Fabbrica del Vapore Maria Fratelli. Renata, buongiorno, bentornata.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie.
Allora, noi diamo conto, perché avete fatto la conferenza stampa, di qualcosa che accadrà poi a fine aprile, ma sì, ci tenevamo ad esserci in qualche maniera, dato che la nostra trasmissione, lo sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici più fedeli, si svolge sempre nell'orario delle conferenze stampa. Noi abbiamo escogitato questo sistema, che o ci mandano appunto estratti dalle conferenze che noi immediatamente facciamo sentire, oppure ci colleghiamo con le conferenze costringendovi a raccontarci che cosa avete,
sempre tutto,
avete presentato.
Lo facciamo volentieri.
lo so, insomma, mi dicevi è finita da un minuto, due minuti, insomma, una cosa così, e quindi proviamo a fare una sintesi delle linee guida rispetto all'anno scorso, dove era una vera scommessa, l'avevate anche detto, no? Ce l'avevano raccontato anche le Valentine, come le chiamiamo per abbreviare, ma l'idea era provare a fare questa cosa, vedere anche con mille complicanze organizzative, ci sono tanti ospiti internazionali, insomma ci sono tante questioni, però è andata bene l'anno scorso ed eccovi di nuovo.
Certo, infatti diciamocelo subito Ira, la seconda edizione ci stiamo rendendo conto che è più difficile sia dal punto di vista psicologico,
come il secondo film,
perché, sì, esattamente, perché l'anno scorso che avevamo fatto un po' tutto all'ultimo, perché la questione degli spazi è stata l'anno scorso, la ricerca degli spazi dove far svolgere appunto il festival, abbiamo avuto la Fabbrica del Vapore per fortuna un po' all'ultimo, quindi è stata tutta una corsa, una rincorsa e un po' una scommessa. Quest'anno che avevamo molto più spazio, devo dire che più andiamo avanti, più ovviamente ci vengono, insomma, la seconda è più difficile. Detto questo, siamo anche convintissime che la proposta che noi facciamo, che sono abbastanza anche un po', diciamo sempre un po' da bacchettone quale noi siamo, però devo dire che l'anno scorso c'è stata una risposta molto bella, questa cosa siamo sicure che insomma la scommessa potrebbe essere vinta, ecco.
Non lo speriamo, con cosa comincerete?
Allora, noi apriamo quest'anno con una performance musicale itinerante all'aperto, un po' per tornare alla cifra, diciamo, che è sempre stata quella di Zona K, di fare di costruire dei progetti anche urbani. E quindi ospitiamo questo collettivo olandese che farà Stagnan in Milan, che è una sorta vera e proprio concerto all'aperto, un'opera dove ci sono quattro soprani. Uh-huh. E la musica verrà diffusa per la città da degli altoparlanti posizionati lungo il percorso della performance, e il pubblico potrà ascoltare in cuffia questa musica e costruirsi una sorta di può diventare co-direttore e co-partecipazione, co-creatore dell'opera in sé, perché come sappiamo la musica e l'ascolto è un fatto molto intimo anche, però fatto in una collettività e in una città con anche i rumori urbani è un'altra percezione, e quindi abbiamo loro. Dopodiché ci spostiamo alla Fabbrica del Vapore a partire dal 3 e nella cattedrale il primo spettacolo che andrà in scena sarà uno spettacolo da cui è partito tutta la nostra pensiero sul tema, che è la polarizzazione quest'anno, e portiamo un artista provocatorio ma molto visionario che è Julian Etzel, che porta in scena appunto la storia di una coppia fatta da due grandissimi attori, una coppia dove lui è di sociologo di sinistra e lei invece è l'ideologa della nuova destra che sta nascendo in Austria e in Germania. E questo tema un po' della polarizzazione portata all'eccesso, diciamo, è quello che poi lega, è stata quello che ci ha permesso poi di scegliere tutti gli altri spettacoli che rientrano un po' in questo tema. Quindi, a parte, dopo Essen ci sarà uno spettacolo di Swiping Right di Sophie Ann Wehrenthoff, che è un'artista giovanissima associata dei Berlin, che è un gruppo collettivo a cui noi siamo molto legate, che abbiamo ospitato più volte.
Bravissimi.
Bravissimi. Dove anche lei ha fatto porta in scena, lei ha costruito questo spettacolo anche in modo molto ironico, raccontando le sue esperienze sentimentali che ha avuto con uomini che la pensano in modo completamente diverso. E quindi dice quanto magari anche la riesca a portare avanti un rapporto con una persona che la pensa totalmente diversa da me su ogni cosa. Quindi, a parte la questione politica, come anche tutto questo modo di pensare rientri poi anche nei rapporti personali, e lei racconta l'incontro che ha avuto con questi uomini e si chiama Swiping Right. Dopodiché avremo anche due spettacoli di danza, che per la prima volta portiamo la danza e siamo molto contenti. Uno è Batke Remix della compagnia La Geste, che riprende un vecchissimo spettacolo di Alain Platel fatto con la sua compagnia, che ha affidato completamente una compagnia di 10 ballerini palestinesi che portano in scena Batke, che rifanno completamente il vecchio spettacolo di Alain Platel, ma con loro, e ci sembrava giusto oggi portare in scena anche appunto degli artisti palestinesi che non passassero sempre solo come vittime, ecco, questa,
sì.
E quindi questo modo di rappresentare, tra l'altro è uno spettacolo gioiosissimo, c'è una voglia di vivere, dove viene dichiarato assolutamente una voglia di appartenere esattamente a quella cultura, a quella terra lì, in modo molto molto, diciamo, esuberante, insomma. E allora ci sembrava giusto che ci fossero anche loro. E altri spettacoli, cioè le Grand Débat della Emily Rousset e Lise Mon, che sono due registe francesi che ricreano un dibattito, un vero e proprio studio televisivo, dove ci saranno due attori che interpretano due candidati, in questo caso sulle elezioni presidenziali francesi, ma è semplicemente sono delle funzioni, ovviamente, e loro raccontano, viene montato, i loro discorsi sono tratti dagli archivi dei dibattiti che sono andati in onda in Francia dal 1974 al 2017, in epoche diverse. Quindi loro, gli attori, portano in scena la parola di Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, però in un contesto che mischia, diciamo, retorica e adrenalina, ma che segue delle regole ben codificate, che è quello della comunicazione politica.
Magari questa volta riesco a portarmi dietro Sciauchi Senussi su questa cosa, che dimostra che Life, perché è sempre molto da fare, insomma, Life, il festival, intanto è qua, ti saluta anche lui, se vuoi salutare.
Ciao.
Renata Viola.
Buongiorno Renata.
Ciao.
Anche perché fra poco c'è la sua rubrica, ma volevo sottolineare proprio anche a Sciauchi che questo festival nasce anche con un'intenzione precisa di portare novità, assolute novità artistiche, sì, internazionali, che parlano tanto di politica e di geopolitica, no?
Sì.
Anche la volta scorsa, anche l'edizione scorsa.
Esattamente, abbiamo ospitato e ospitiamo artisti che non solo sono artisti, e quindi il livello, comunque la qualità artistica della loro opera è sempre molto alto per quanto ci riguarda, ma sono anche artisti molte volte attivisti, quindi che usano la loro opera d'arte per raccontare un punto di vista che comunque, come fanno solo gli artisti, sanno fare, ti pone comunque delle questioni.
Certo.
E ti apre la testa su tante altre modi di vedere quella stessa circostanza o fatto politico, insomma.
Ecco, Renata,
è molto vasto.
Abbiamo detto solo alcune cose, ma noi ricordiamo che c'è anche tutta la sezione dei documentari, certo, c'è la sezione, sì, delle arti visive,
c'è la mostra fotografica sempre, ci sarà anche una performance multimediale degli Spime, che sono un gruppo italiano che usa l'immagine dell'intelligenza artificiale in maniera veramente impressionante, con un concerto di musica elettronica. Insomma, abbiamo cercato sempre di trovare altri modi, altri linguaggi, altri formati per descrivere un po' la complessità di tutto quello che ci sta circondando, ecco.
Torneremo a parlare dunque in prossimità del 30 aprile, quando comincia Life Theatre Arts Media Festival, che dura fino al 21 maggio, che è stato presentato quest'oggi. Si terrà a Fabbrica del Vapore a cura di Zona K. Ringraziamo Renata Viola e ringraziaci anche Valentina Castungher, certo, e Valentina Picariello, che sono le curatrici. Ciao Renata, a presto.
Ciao, grazie a voi. Ciao.
Buongiorno Sciocchi, in realtà ci siamo già salutati, ma eccoti. Buongiorno, qua per Ina, Extra grazie. Cult. Beh, insomma, hai l'imbarazzo della scelta. Cioè,
parliamo di due giganti che non fanno del bene alla cultura, che sono Live Nation e Amazon. Ieri si è aperto in tribunale di New York il più grande caso legale che l'industria musicale abbia visto negli ultimi anni. Alla sbarra Live Nation, il colosso dei concerti, proprietario anche di Ticketmaster, è accusato di gestire un monopolio di vasta portata in violazione delle leggi antitrust federali e statali. Per Live Nation la posta in gioco è altissima, potrebbe significare la fine di un modello di business che negli ultimi 16 anni l'ha resa un gigante dell'industria musicale. Per il Dipartimento di Giustizia, le aziende più piccole che affermano di non poter competere con Live Nation, il caso promette di livellare il campo di gioco. Questa è l'espressione che hanno usato, che a loro dire è instabile da quando il governo ai tempi di Obama ha permesso a Live Nation e Ticketmaster di fondersi nel 2010. Ricordiamo che Ticketmaster in America l'anno scorso ha organizzato 55.000 eventi e ha venduto 646 milioni di biglietti in tutto il mondo, e hanno comprato 460 sedi e gestisce oltre 300 artisti. Questo è Live Nation. Poi vediamo come andrà a finire. La causa non è stata intentata dal governo Trump, ma dal governo Biden, quindi
Per forza, insomma, cioè nel senso che a volte alcuni procedimenti hanno dei tempi lunghi e quindi arrivano come un rebound.
La seconda notizia arriva dalla Francia. Per la prima volta nella sua storia, l'Associazione dei librai francesi sarà assente dal Salone del Libro di Parigi, che si terrà al Grand Palais dal 17 al 19 aprile. Motivo: la partnership tra il festival e Amazon, perché c'è il logo di Kindle. Il sindacato ha denunciato una partnership, cito, irresponsabile in nome di interessi finanziari a breve termine, offre ad Amazon tanta visibilità e onore in un evento che mira a mettere in mostra la creatività e l'editoria francese. Ma il passaggio più forte è il seguente: come possiamo associare al grande Festival Nazionale del Libro un'entità la cui strategia destabilizza l'ecosistema del libro attaccando i prezzi fissi dei libri e la rete delle librerie indipendenti? Il sindacato si riferisce alla guerra dei prezzi condotta da Amazon, che gli garantisce quote di mercato importanti. Invece è una cosa che non sapevo, e loro l'hanno denunciata, e ci sono anche dei servizi giornalistici. Ci sono stati numerosi abusi, per esempio hanno inondato il mercato con libri falsi generati dall'intelligenza artificiale, promossi da false recensioni, scritti da falsi lettori e che raggiungono la vetta di false classifiche dei bestseller.
La falsificazione delle classifiche è appassionante perché riguarda anche tanti prodotti della cultura, no?
Cioè, e per quindi cui questa associazione dei librai ha chiesto a librai, professionisti del libro e lettori che sono interessati alla salvaguardia del libro e della loro economia a boicottare l'evento. Ricordiamo che nel 2025 il Grand Palais ha accolto 114.000 visitatori.
Insomma, Sciauchi, in realtà tutto si sta un po' capovolgendo, sì, mettendo in discussione, cioè come forse un giornalista di così lunga data come sei tu sa, i momenti di grandissima crisi, questo lo diceva per esempio anche David Grossman, uno scrittore ebreo che ha sempre combattuto l'idea diciamo dell'attuale governo israeliano e quindi che è anche una storia personale particolare. I momenti di crisi determinano inevitabilmente anche, no, lo sconvolgimento di tutta una serie di certezze e di realtà negative, non soltanto positive. Questo noi lo vediamo continuamente, stando sulla notizia inevitabilmente ci si concentra sul day by day, però nel lungo periodo può essere che una crisi così imprevedibile solo qualche anno fa, diciamo, o quantomeno così terribile solo qualche anno fa, possa nel lungo periodo portare anche al capovolgimento di alcune delle, come dire, delle ultrapotenze economiche che in realtà sono quelle che determinano buona parte anche degli accadimenti più drammatici.
Io sono sempre ottimista, c'è un detto che dice dall'etame ogni tanto spunta un fiore. Quindi.
Lo diceva anche De André. Chi lo sa, infatti, chi lo sa, io comunque ti chiedo il brano che hai portato, un brano dei Gorillaz, Orange County, è dedicato a quale pensiero?
Allora, il pensiero è che il nuovo album dei Gorillaz, quindi di Damon Albarn, nasce in India dove è andato a cremare il suo babbo e quindi nasce da un lutto.
Ma nel senso che anche in Gran Bretagna hanno questi problemi con gli spazi per la cremazione che abbiamo noi e vanno fino in India.
Ha fatto tutto un rito e soprattutto ha coinvolto gli artisti anche indiani, molto indiano, parla di lutto, di morte, ma soprattutto è bellissimo.
Allora, Orange County, Gorillaz, e questa è la nostra sigla. Noi torniamo domani alle 11.30, siamo in podcast sul sito di Radio Popolare. Stasera non perdetevi lo spettacolo Voce contro la violenza degli studenti e delle studentesse del Vittorio Veneto nel nostro auditorium, ore 20. Grazie a Sciauchi Senussi, che ritroveremo la prossima settimana. Ciao ciao. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Another.